Allora io rinnovo il buonasera che ho detto a chiunque è entrato e grazie di essere qui. L'angolo delle storie prosegue la sua tradizione di porre al centro di questi incontri sia per i bambini così per gli adulti la lettura. Stasera leggeremo dei passi tratti dai libri, dai romanzi di Franco Festa. I passi sono stati scelti in base a un'ottica un po' particolare, la descrizione dei luoghi. E poiché in tutti i romanzi, e tutti i romanzi sono ambientati ad Avellino, ne viene fuori una vera e propria topografia della città. Franco Festa è fra i nostri scrittori uno dei pochi che tesse le sue storie, romanzo dopo romanzo, su un ordito che è la nostra città, la città di Avellino, anche se non la nomina mai o quasi mai.
Nei primi romanzi.
E quindi questo voler vedere i luoghi di questa città è nato dal fatto che l'autore è appassionato di questa città, a volte tormentato, e finisce col diventare tutt'uno poi con il personaggio principale delle sue storie, che è Melillo. E la città paga lo scotto di mali antichi e recenti, i terremoti, il bombardamento, altri terremoti, il malaffare, l'incapacità politica, la speculazione edilizia, l'ipocrisia. Molti sono i viaggiatori, gli intellettuali, gli scrittori che hanno comunque visitato Avellino nel passato. Basti pensare alla folta schiera di turisti, di gente interessata che tra il 700 e l'800 attraversò il Garigliano per avventurarsi nel mezzogiorno d'Italia, allora era proprio un'avventura, e fino alle nostre terre. Il sito curato da Franco, avellinesi.it, registra puntualmente le impressioni di questi viaggiatori. Però stasera, prima di iniziare a leggere i passi del libro, volevo farvi ascoltare due o tre piccoli brani, ma proprio piccoli, tratti da due scrittori che conoscono Avellino per averci vissuto. Uno è Carlo Muscetta, il critico letterario, e l'altro è Carlo Montella, che ha vissuto da ragazzo, ma ha scritto poi un libro bellissimo, dove è molto bello. Quindi adesso Mimma ci legge questi brevi passi.
Allora, come questo di Carlo Muscetta. Com'era bello quel palazzo della vecchia Avellino, dove era insediata la nostra scuola, oltre la torre dell'orologio e la cattedrale, nella terra, come ancora si diceva, il centro, con antico vocabolo. Infatti, erano allora tutti i barocchi monumenti che il principe innovatore, Marino Caracciolo, aveva affidati a Cosimo Fanzago, il prestigioso architetto e scultore napoletano del Seicento, che si ritrasse nell'obelisco eretto all'effimero Carlo II d'Austria, vulgo il re di bronzo, nella piazza della Dogana. Percorrendo la Nuova Avellino, tu non mancasti di mostrarmi qualche bel quartiere, dove l'interesse privato, una volta tanto, non aveva prevaricato su quello pubblico. Ma lungo le vie del cemento, ben rari spazi erano stati lasciati alla vecchia Avellino. Pochi alberi di un sureggiante parco, il vasto Capozzi e qualche rudere di tufi. Poi imboccammo la strada che Bernardo Tanucci lanciò da Napoli alla Puglia per i progressi civili del regno di Carlo III. Fra i tanti concessionari di auto e fra un supermarket e l'altro, a stento erano riconoscibili le taverne delle antiche poste. Si inseguivano i micrograttacieli e le variopinte insegne dove si esalta il consumismo e si sfoggia tutto l'extra italiano che si può nella periferia dell'impero americano. Sui miseri vecchi relitti si sfogavano epigrafi sfregnanti. Scriveteli addosso a noi i vostri sberleffi, noi cultori di ciò che è finito per sempre. Avrei voluto gridare. Tornai a casa affranto, non ne potevo più di andare in giro tra quegli sconci edifici, dove sarebbe difficile valutare chi abbia prodotto più danni, se i bombardamenti a tappeto deliberatori o il terremoto, o le rifiorenti camorre dei ricostruttori.
Il tuo è rivolto a Pionati, perché...
Poi da Carlo Montella gli altri due brani sono: la villa di Don Matteo, la cui costruzione doveva risalire presumibilmente al XVIII secolo, sorgeva alla metà del cosiddetto viale dei Platani, ma un po' arretrata rispetto alla strada, sicché davanti veniva ad avere un vasto piazzale, come ben conveniva a una dimora gentilizia, abbracciato per così dire da due corpi avanzati del fabbricato, sui quali, all'altezza del primo piano, v'erano due simmetriche terrazze. Il corpo centrale della villa comprendeva due piani, con un bugnato d'intonaco in basso, con un grande portale di pietra e due colonne di pietra anch'esse ai lati, sopra due file di balconi dalle ringhiere di ferro. Dall'ampio androne a volta si accedeva alle scale e insieme, senza nessun cancello, al giardino, il quale si prolungava poi in un viale di ippocastani lungo forse 200 metri e fiancheggiato da siepi di mortella sotto le quali fiorivano le violette in primavera e i ciclameni d'autunno. Poi venivano le sere dei lupi, abitatori dei folti boschi dell'Irpinia, che scendevano a valle quando durava a lungo la neve, e il disparire sotterra e letargo di molte delle loro agevoli prede estive li rendeva famelici e pazzi. Se udivamo a un tratto i cani delle masserie latrare in un modo lugubre, vibrante di terrore, dicevamo: ci sono i lupi. Nessuno in quelle sere sarebbe sceso in giardino senza il fucile sotto il braccio. Dal giardino e quindi dall'androne i lupi avrebbero potuto salire le scale e arrivare dietro la nostra porta, fiutare il nostro odore. Erano tirati tutti i chiavistelli, non si era sentito un rumore sul ballatoio, e poi così via.
E questa è la villa del Ruggiero.
È villa del Ruggiero.
E allora
Montella conosceva come villa la villa di Don Matteo. E adesso iniziamo la lettura dei passi che vi ho detto. Se qualcuno ha bisogno della sedia, la prego. Iniziamo da Delitto al Corso, è il primo della Renato Siniscalchi legge, è il primo della serie e quando uscì rappresentò un evento, ebbe un grande successo e da quel giorno poi lo stesso successo, interesse e curiosità ha accompagnato la pubblicazione di tutti gli altri romanzi. Prego.
La notizia, poche ore dopo, in un mattino terso e gelido, era sulla bocca di tutti. I quotidiani con le notizie locali, il Mattino, il Roma, ne avrebbero certo parlato il giorno dopo. Il Corriere dell'Irpinia, a fine settimana, vi avrebbe senza dubbio aperto la prima. Delitto al corso, hanno ucciso il cavaliere. È un delitto d'onore? Tutti i particolari in terza. Ma come in un gioco di specchi, essa già rimbalzava dal caffè Lanzara a Corvino, dal ristorante Rosetta al negozio di penne di Pirusini, dagli elettrodomestici CGE ai babbani De Pascale. Qui indugiava appena, così come avveniva alle persone di fronte alla vetrina dei dolci, di quel luogo delle meraviglie. Poi ripigliava il suo frenetico cammino, dalla società Regina Margherita al negozio di Ciro Iandolo, dalla bottega del Sarto Melillo alla gelateria Polo Nord, o meglio, North Pole, nei pressi della villa comunale. Qui esitava ancora un poco, come gli avellinesi afflosciati sui marmi. Poi riprendeva la sua corsa da Palazzo Urcioli all'inizio del Viale dei Platani. Solo sul luogo ove era avvenuto il delitto, tra Palazzo Ferraioli e Palazzo Carulli, nessuno parlava, nessuno esprimeva ipotesi. Silenzio nel negozio del Tutino, con i suoi sacchi esposti sul marciapiedi. Silenzio nel bar Cammino, elegante e austero. Silenzio cupo sino al Palazzo Congedo, con il suo meraviglioso giardino prospiciente la villa. Il commissario Melillo amava la precisione. Lo affascinava la pazienza con la quale l'orologiaio Perusini smontava e rimontava i suoi orologi e le sue penne. La sincronia al millesimo di secondo con la quale i pendoli sparsi qua e là nel piccolissimo negozio cominciavano tutti insieme a suonare. La perfezione con la quale la lente e le pinze inseguivano la molla spirale nella cassa degli orologi da polso. Era capace di starsene lì a lungo, senza fiatare, finché l'orologiaio con un sorrisetto sotto i suoi baffi non gli faceva capire che era tempo di chiudere. Ma non era solo la meccanica a colpirlo. Lo rapivano anche la simmetria con la quale il fioraio Raimo, nel portone tra i negozi di Silvestri e Silvestro, disponeva i suoi tulipani e le sue rose, in un profumo intenso e misterioso, proprio come faceva con i suoi garofani rossi e bianchi della sala, più sopra, vicino al bar Cammino. Lo stupiva la progressione armonica dei grandi coperchi di rame sopra i contenitori di gelato scavati nel marmo del Polo Nord e la infinita ripetizione della sua immagine negli specchi del Salone Coretti o la graduale e rigorosa alternanza dei colori delle caramelle nei contenitori di vetro di Ciro Iandolo. Melillo non credeva alla casualità, al disordine, al caos, neppure nei casi che gli erano affidati. C'era una carta, soprattutto, che affascinava, insieme inquietava Titina, quando a sera le era concesso di passare dall'altra parte a fare le pulizie. Una enorme carta attaccata al muro, che riempiva tutta una parete. A poco aveva imparato a decifrarla, almeno in grandi linee. Eccolo, il corso, Piazza Libertà, ecco Piazza del Popolo. E lì doveva essere il Duomo, la terra, ed ecco Sant'Antuono. Quella era la sua città, stesa e allungata come un serpente acquietato, che sembrava in armonia con le cose intorno. Ma cos'era lì, in alto a sinistra, ove era tutta campagna, ove lei era nata, ove aveva trascorso la sua miserabile infanzia contadina? Cos'erano quei rettangoli neri che cancellavano il ponte di Montevergine e si dilatavano tutto intorno, ridisegnati all'infinito, a scacchiera, a macchia, a raggiera, in una ossessiva ripetizione che riempiva tutto lo spazio? Titina non lo sapeva, ma ogni volta tremava lo stesso a quella visione. Mi ha rovinato quel piano regolatore, il piano Valle. Immaginate un giovane ingegnere con una buona educazione. Immaginate un giovane innamorato della sua città, uno che vorrebbe conservarla eternamente come l'ha vista da ragazzo. Scopre un piano del 33, che queste cose gli ha già tradotti in fatti: parchi pubblici, rispetto dell'ambiente, espansione controllata. Le ragazze sorridevano, ma non capivano neppure una parola di quello che diceva. Aspettavano solo che smettesse. Ah, per fortuna quel piano è sparito. La guerra è via, il piano non c'è più. Sparito, sparito. Svanito il piano, svanito il bravo giovane, che con quel piano avrebbe fatto le pezze al culo. Vero, cavaliere? Il cavaliere ghignava e non rispondeva. E poi è venuto il 48 e con la ricostruzione è arrivata la manna dal cielo. Andremo avanti a tenaglia, a macchia d'olio, a rullo compressore. E addio verde, a noi la città. Ed è solo l'inizio, solo l'inizio. Qui c'è una digressione storica a proposito del piano valle che viene citato nel libro, dal primo annale, se non sbaglio, del Centro Russo, una ricerca fatta da Emilia Cirillo sui piani regolatori di Avellino, accenna appunto a quel periodo, diciamo inizio Novecento, in cui l'idea che prende corpo, gli dice, in questo lungo periodo e che diventa il progetto guida delle varie amministrazioni succedutesi, è quella di sfruttare la unità del luogo, la bellezza del paesaggio, la salubrità dell'aria, per trasformare la città in una località turistica. A tale fine il sindaco Trevisani propose al consiglio di contrarre un debito per opere edilizie e di pubblica igiene, la cui realizzazione avrebbe abbellito la città e reso attuabile il progetto di trasformazione Avellino in un cantone svizzero nel cuore dell'Irpinia. Come sappiamo, questo poi non è avvenuto. Tornando al testo, io penso che lei viva altrove, signor dottor Melillo, che lei non sa di che cosa sta parlando. Lei parla di una città che già non c'è più, di un tempo che è già un altro. Lei vorrebbe conservare tutto com'è, questa insulsa città sempre uguale a se stessa, da troppo tempo. Il corso, il ponte di Montevergine, le colline, i fiumi. Noi vogliamo cambiare tutto, ricominciare da capo. C'è un piano di ricostruzione che pretende che ci si dia da fare. C'è fame di iniziativa privata, c'è bisogno di una crescita urbana che la smetta con le finzioni del rispetto, del verde, delle belle cartoline. Noi dobbiamo, come amministratori, lasciar fare, dare una mano, non frenare, favorire, consentire ciò che serve, anche quelli che lei chiamerà guasti, perché la città finalmente diventi davvero una città. Noi dobbiamo, voi dovete, interrompemi lì, dovete cosa? Voi dovreste rispettare, difendere la nostra storia, lottare per la felicità del vivere della nostra comunità. E invece no, voi volete cancellare i luoghi e la memoria, perché il denaro e gli affari sono la vostra unica molla, una molla sempre carica che non si arresta neppure davanti all'assassinio, al sangue.
La quinta notte legge i passi che sono stati scelti Cecilia Valentino, che dice che si riconosce in questa atmosfera. E la città prima e dopo il bombardamento, una città che appare straziata non solo dalle bombe ma soprattutto dagli uomini che rubano, scassano, derubano e quindi offrono di sé uno spettacolo tremendo.
Sì, io prima di leggere però vorrei dire due parole e voglio ringraziare due persone coraggiose. Credo sicuramente voi tutti qui presenti condividerete senz'altro le cose che dirò, brevi. Due persone coraggiose, è Fortunato Iannaccone, che non c'è stasera, l'editore Mefite, per l'impegno nel fare libri belli e graficamente curati. E Lia Tino, libraia impegnata nella diffusione della lettura e del libro, e perché lei crede nella libreria come luogo di dialogo e spazio di libertà. E per questo io le regalo questa cartolina con queste parole. La cartolina rappresenta l'ex libris della di Scipione e Giulio Capone.
Grazie.
Mentre fortunato darò la bellissima immagine della Mefite, della dai tu. Della Dea Mefite, ed è bellissimo anche aver scelto come nome questa casa editrice di Avellino, che promuove la cultura ad Avellino, e quindi coraggioso, come coraggiosa la libraia, gli aveva scelto Mefite. Mi piace vedere l'Ebiacca, Mefite, questa dea ctonia, no? Femminile, e basta, non voglio dire altro. Allora veniamo al libro, La quinta notte, un libro nel quale mi ritrovo e infatti i passi che ho scelto diranno indirettamente perché mi ritrovo, se mai ve lo dico. Comincio proprio con l'incipit, perché ogni libro a me piace e mi attrae subito, devo vedere se l'incipit mi attrae. E questo incipit è veramente bellissimo, fulminante, ed è fra l'altro il capitolo intitolato Un anniversario, è appunto l'anniversario dei bombardamenti del 43, che non furono soltanto una distruzione della città dal punto di vista urbanistico, ma fu la distruzione morale di una città. Lì accennavano agli orrori che erano avvenuti subito dopo i bombardamenti, i funzionari che non si trovavano più nelle loro sedi, non solo, questo l'abbiamo visto anche col terremoto, ma i furti, gli atti di sciacallaggio. Allora, quel giorno per la città era stata una sfuriata, eppure nulla era cambiato a via Mancini. I commercianti di stoffa, come ogni sabato ed ogni martedì, avevano esposto sulle sedie lungo i marciapiedi i loro panni colorati, arrotolati sui blocchi di legno, che davano un poco di luce a quella strada stretta e lunga. Qualche cliente aveva lasciato alle sue spalle il portone elegante dell'albergo Cesare Trombetta, con la sua bella scala di marmo mezza avvolta nel buio. Qualcuno era sgusciato dall'uscita posteriore dell'altro albergo moderno, quasi di fronte al primo, in un angolo del largo spazio dietro la caserma. I tavoli erano rimasti vuoti nel giardino della trattoria La Corona di Ferro, all'angolo di Via Vasto. Il cielo era troppo strano, attraversato da nuvole che promettevano una pioggia che mai arrivava, che alternava ombre scure e rari raggi di sole, e il vento sbatteva di qua e di là i lampioni sul palazzo in stile neoclassico dell'intendenza di finanza, che occupava buona parte del lato di fronte alle case. Quel 14 settembre del 46 era arrivato come una frustata a rimettere in circolo dolori mal sopiti, ricordi troppo vivi, angosce che premevano sotto la pelle. Nella pasticceria Cammino anche le scatole in vetrina sembravano attraversate da quel vento, mentre i soliti clienti avevano consumato un caffè più velocemente del solito, senza guardarsi, senza fermarsi a parlare. Qualcuno aveva attraversato di corsa il cortile del grande portone di fronte a Via Verdi, dove, 3 anni prima, in quello stesso giorno, 4 bambini erano morti, sbattuti in aria dallo scoppio di una bomba venuta giù dal cielo senza preavviso. Ma nessuno parlava del bombardamento del 43, né d'altro. La sera era venuta presto e la strada sembrava più deserta del solito. Nella sala giochi di Grammatico, dietro il negozio di tabacchi e di merceria a 2 ingressi, le carte scivolavano sui tavoli, a stento distinguibili nel fumo che avvolgeva tutto. Ma i giocatori dichiaravano i punti a gesti, sotto luce. Per la strada della circunvallazione non passava nessuno, solo qualche rara camionetta che portava la sua merce verso la provincia, o qualche contadino che tornava lentamente a casa dopo la sua giornata di manovale nei palazzi del corso, che pian piano riprendevano il loro aspetto dopo gli sfregi e le percosse della guerra. Un altro capitolo al centro, proprio centrale del romanzo, è dedicato a un personaggio importante e nel quale si ravvede, cioè noi che conosciamo la città e siamo vissuti in questa città, ne conosciamo la storia, si può riconoscere Guido D'Urso. Il capitolo è intitolato L'Avvocato Curti. Leggerò solo alcuni passi, perché questo è un capitolo dedicato a un personaggio, però indirettamente si parla anche della città, perché appunto tutti sappiamo che l'Avvocato D'Urso abitava a Viale Platani. C'era silenzio nell'ingresso della casa, poche sedie, vuote. L'avvocato Curti ormai esercitava raramente. Don Edoardo, però, non aveva avuto dubbi. Solo lui, aveva detto, solo lui può aiutarlo. Ed ora era lì ed aspettava. C'era un tavolo di mogano scuro al centro, lucido e sgombro. Tutto intorno, quasi sino al soffitto, una grande libreria, ricolma di libri di diritto, di economia, di raccolte di sentenze, di tomi di colori scuri, senza indicazioni. Gli sportelli, a vetri fumé, rendevano illeggibili alcuni nomi. Più sotto, aperti, i ripiani reggevano raccolte di giornali. Vi erano quotidiani che anche Don Edoardo leggeva appena poteva. Il Mattino, il Roma, pile intere del giornale L'Azione, che si stampava a Napoli e che ora non usciva più. Raccolte ordinate dei settimanali politici locali, il Pigna Libera, l'Amico del Popolo. «Cosa guarda?» aveva detto l'avvocato, apparendo all'improvviso sulla soglia. Indossava una giacca corta, una camicia con una cravatta sottile. Aveva piccoli baffi, un viso lungo e sciupato, occhi tristi e profondi. Salto un pezzo e c'è il dialogo fra i due personaggi. Il vento era caduto. Ora la stanza era nel silenzio. Anche dalle altre stanze della casa non giungeva nessun rumore, neppure una voce, neppure il rumore di un oggetto smosso. «Hanno bisogno di un capro espiatorio», affermò d'un tratto Saverio e l'avvocato Curti. «Ce n'è sempre bisogno», Don Edoardo capì che parlava di sé. «Solo che hanno sbagliato stavolta, lo ricordo bene Amedeo, alle riunioni del Partito d'Azione nella sede in piazza. Lo ricordo, a disagio, tra persone così diverse da lui, che avevano studiato», diceva. «E rammento come si illuminava, come si infuocava, quando dicevamo che dopo la guerra bisognava rinnovare tutto, che bisognava combattere senza tregua contro il male più feroce, il trasformismo». Le vedo di grande attualità queste parole, ed è proprio D'Urso, che bisognava impedire al passato di tornare e di occupare il futuro. «Alla radice», diceva, «alla radice bisogna estirpare la mala pianta per impedire che ricresca». Gli altri, quelli che avevano studiato, lo guardavano e annuivano. Dicevano sì, ma in fondo non tutti ci credevano. Amedeo sì. Alla fine è andata come è andata. Ho capito come sarebbe finita quando Amedeo alle riunioni non è venuto più. Parlava con voce affaticata, tossiva, riprendeva. «Io non posso difenderlo. Io sono fuori gioco, come lui». «Lei deve», disse solo Don Edoardo. Ora una voce lieve di Ninna Nanna era arrivata sino a loro. «È nata tardi, Giannina, quando neppure l'aspettavamo più. Lei è l'unica che dà senso alle cose. La sua storia è l'unica che mi interessa, che mi coinvolge». Ultimo capitolo che chiude il libro, e io leggo solo un piccolo passo, quindi non vi preoccupate. Il capitolo è intitolato, non a caso, Tempi nuovi. Io, ecco qui, è il ricordo proprio della mia infanzia, per cui scusatemi le commozioni, la commozione sotto traccia, è un po' l'età. Ricordo, siccome i tempi nuovi e parla come topografia, diciamo, siamo verso il distretto ed è visto il distretto, la campagna dietro il distretto attraverso lo sguardo di D'Urso, Saverio Curti. Con lo sguardo di D'Urso, per cui è la mia infanzia la campagna dietro il distretto. Era la mia casa in quella campagna e ricorda anche un po' mio padre che era amico di D'Urso. Va bene. Allora, la via del distretto era deserta. Saverio la preferiva al posto del corso, più rumoroso a quell'ora. Era una strada piena di odori che si mescolavano o si distinguevano a seconda dei tempi. Con l'autunno alle porte, ogni tratto di percorso conservava le sue caratteristiche. Si passava dall'intenso aroma del mosto, dall'odore forte delle cantine di vino di Ionetti, oltre l'alto cancello che limitava l'accesso alla palestra del convitto nazionale, alle esalazioni quasi narcotiche di olio e di benzina delle officine della SIDA, nei bassi locali dietro via dei Conicilis. Dall'altra parte della strada, la vasta campagna alle spalle del distretto respirava quieta e il vento rimandava profumo di nocciole. Saverio sapeva che in quello spazio ritrovava la sua misura, identificava la sua città. Non era così altrove. La zona centrale, lo stretto, la piazza, il corso, gli erano sembrati luoghi familiari, un possibile scenario di un cambiamento. Poi le sue idee e gli uomini che per quelle strade consumavano la propria esistenza non si erano ritrovati, non si erano forse mai incontrati. Cambiavano i nomi delle vie, si cancellavano le frasi roboanti sui muri, si rimetteva ordine dappertutto, si ricostruiva. Qua e là si aprivano nuove attività commerciali, c'erano nuove energie in gioco, una voglia diffusa di fare in fretta. Le vetrine traboccavano di novità, i prodotti alimentari cominciavano a riapparire nelle profumate salumerie. Il cinema Giordano era un continuo, allegro via vai di persone di tutte le età che affollavano la sala e la galleria a tutte le ore. Il campo sportivo, la domenica, risuonava di urla e di cori. C'era dappertutto una voglia ingorda di vivere. Non contava che le facce che ora spingevano in avanti fossero quasi sempre quelle di prima. Non contava che quasi tutti fossero tornati al loro posto con giacche diverse. Non c'era tempo per queste cose. Saverio lo aveva inteso. Aveva capito che il suo era stato un sogno generoso, insieme a quello di pochi altri. Era lui fuori tempo, fuori luogo. Sua l'irrealtà della lotta al trasformismo, suo il miraggio di una impossibile discontinuità con il passato. L'ipotesi del rinnovamento radicale era stata solo una frase su un foglio di carta. Queste cose pensava mentre attraversava la via del distretto, l'unica possibile, e la terra e i bassi gli restituivano un respiro conosciuto.
L'ultimo sguardo lo affidiamo al nostro Pierino De Gruttola. È la storia di una ragazza bellissima e inquieta che viene praticamente oltraggiata e violentata anche dopo
la morte.
In effetti i brani scelti sono tutti incentrati sulla città, quasi a voler esaltare la dolcezza e la bellezza della ragazza. E io per amore dello scrittore qua devo mettere in secondo piano Ariano il figlio.
Ripeti. Ariano.
E allora, pazienza. Mi sono tagliato pure la barba.
No, abbiamo lottato, guarda, è vero.
Allora, era strano. Tante volte Melillo, anche da ragazzo, aveva pensato di avventurarsi oltre quel cancello, lungo quella salita che si intravedeva sempre non appena la corriera per Napoli abbandonava i plateni. Era quasi l'ultimo segno che la città lasciava, l'ultimo sigillo. Dritto, oltre la zona delle croci, la collina si faceva rapida all'improvviso. Oltre un muro di sostegno in terra battuta si scorgeva un noccioleto ricolmo di frutti. A sinistra, alla fine dello spiazzo verde ove si trovavano, c'era la strada che divideva in due la collina e si arrampicava sino alla villa in alto. Oltre due cespugli ci doveva essere un viottolo che forse costeggiava dall'alto la strada nazionale. Melillo cercava di fare ordine nei suoi pensieri, di dare loro un ordine logico e plausibile. Lo faceva a fatica, in un luogo che si sviluppava in alto e in basso e si snodava su piani diversi. La collina era un cuneo elevato tra la strada più importante a sinistra che la limitava e la girava e la provinciale per Mercogliano a destra. Le strade si adagiavano nella parte bassa, il colle si ergeva maestoso. Sino ad allora gli aveva suggerito sempre un'idea di decoro e di dignità, ora ne coglieva una natura misteriosa. Perché dopo ci sono andato io ad abitare a Mercogliano. Cecilia, tu dici che non bisogna
che commuoversi.
No, commuoversi. E tu stavi commuovendo. No, non bisogna fare. Mentre si legge
fare delle
chiose
è giusto, falle. E io pure mentre leggevo,
no, per rendere anche la nuova casa era in periferia, via Masucci, era in una zona quieta incuneata alle spalle del viale dei Plateni. La studiavo con un amico a via Masucci, case popolari, sì, era una casa popolare.
Sì, sì.
Non è vietato ricordare, no. Avere ricordi personali, no. Quindi
no. Io ho dato un termine così.
Sì,
un po' d'acqua per mettere.
Anche perché uno pensa che l'avete letto tutti i libri. Una decina di palazzine dell'Istituto Autonomo Case Popolari di recente costruzione, rosse e grigie, con l'intonaco a vista, tutte a tre piani, con molte finestre e pochi balconi stretti. Da quando aveva dovuto lasciare la sua vecchia casa di Palazzo Trevisani al corso, e sta ancora là, non stava cercando a
trovare. Leggilo!
Lentamente corrosa da un senso di rovina, il commissario Mario Melillo abitava al primo piano di uno di quei fabbricati. Dai piccoli giardini che si scorgevano dalla finestra, dagli orti minuscoli dietro le case bianche basse che limitavano per un lungo tratto i marciapiedi dei plateni, arrivavano odori intensi di alberi da frutta. C'era un silenzio che allietava. C'era un'edera che attirava sempre la sua attenzione. Nasceva esile tra i mattoni sotto una finestra dal telaio scuro, per un breve tratto brillava verde e solitaria. Poi si diramava, si allargava senza sosta, spezzandosi, ricomponendosi, irradiandosi lungo tutto il muro, aggrappandosi al muro successivo e ancora dilatandosi, incespicando, riprendendo il suo cammino, zigzagando, invadendo tutti gli spazi a sua disposizione. Qual era il legame tra il filo incerto che nasceva sotto la finestra e la ragnatela scura che alla fine occupava tutti gli angoli? Sembrava impossibile trovare una chiave, eppure non era un problema irrisolvibile. La biologia, in quel caso, forniva gli strumenti per capire, per ricondurre ad armonia quel disordine. Il basso era a metà della discesa di Sant'Antonio Abate. Così era il borgo di Sant'Antonio. Un lato era limitato dalla parete di tufo che si ergeva scura e possente e impediva alle case ad essa addossate di prendere luce. Un altro si sviluppava parallelo, con case ad uno o due piani, i cui cortili, spesso aperti, permettevano l'accesso alla campagna retrostante che degradava fino alla fontana tetta e al fiume. E qui vale la pena leggere, sempre sulla città, la quarta di copertina. Voi la vedete, questa piccola città, sembra tranquilla, per bene, addirittura spenta. Non è così, credetemi. Ci sono regole di ipocrisia che non si possono violare, passioni che non si possono esprimere, miserie private quante ne volete, infinite, ma tutto sparisce, tutto si cancella nel pacchetto di dolci con il nastrino del bardiano, nei saluti domenicali, alle 12 davanti alla chiesa del Rosario. Carla è meglio dimenticarla, sarebbe stato meglio che non ci fosse mai stato. E Melillo solo da lontano riusciva a guardare Avellino, con un amore non sotterraneo. Da quella distanza tutto sembrava giusto e naturale. Al suo posto, anche se il suo occhio notava i cambiamenti rispetto al tratto originale ottocentesco, le variazioni costruttive, la dilatazione disordinata del perimetro urbano. Ma la bellezza naturale della valle in cui la città si stendeva dolcemente, circondata dagli Appennini che quasi la proteggevano, rendeva tutto più sopportabile. Qui una piccola chiosa, proprio ieri mi sono andato sopra alle colline di Contrada Bagnoli, ero telefonato in Francia, dico qua dobbiamo venire a piedi, io ci andavo da San Tommaso quando veniva da lì. E Federico Biondi, il professore Federico Biondi, ora mi ricordo, lo dicevo anche a Lia, parlava quando con l'amore che lui porta verso la città parlava di Avellino, la paragonava sempre a Firenze, circondata dalle sue colline.
Solo che le palette architettoniche
salendo le cose cambiavano forma. Appena oltre la prima curva la strada già irta si inerpicava con maggiore vigore lungo un rettilineo che portava alla chiesa dei Cappuccini. Melillo, per non far soffrire la sua 600, scalò in seconda. Era una zona dolce e tranquilla. Sulla sinistra si notavano nuove scuole in costruzione. Tutto il resto era verde, cespugli fioriti, alberi, soprattutto noccioli cariche di frutti e fitti di foglie. Più in alto, tutto intorno alla sede storica dell'Istituto Agrario, con la sua scuola enologica alla sommità della collina, i vigneti del Fiano, con i loro piccoli grappoli, acquistavano ormai consistenza. Doveva essere stato un palazzotto signorile, come i resti merlati del suo tetto lasciavano pensare. Oltre l'androne fresco del portone, si sbucava in un vano quadrangolare scoperto e pavimentato, circondato da un muretto. Poi, dopo pochi scalini, si entrava nel giardino. Penso che sto quasi nei tempi, Corso Europa era quasi deserto. Già sforato?
No, dove?
Io sforato.
Corso Europa era quasi deserto. Di fronte, dietro la cortina delle vecchie case a due piani, che a destra e a sinistra si inseguivano con discrezione e decoro, con i loro portoni silenziosi e i loro piccoli giardini ricchi di camelie, si intravedevano i nuovi e altri fabbricati che avevano riempito disordinatamente, con strade asfittiche e senza luce, lo spazio della grande campagna che sino a pochi anni prima si spingeva quasi sino a fenestrelle. Voi forse questa città non la conoscete più. Non avete capito cosa è successo in pochi anni. È tutto saltato, tutto cambiato. Non solo le case, le strade, il volto della città, ma la testa delle persone. Potrei raccontarvi storie a cui non credereste, di individui disposti a tutto per fare soldi, per vivere in fretta, per essere candidati. No, non c'era. Io li conosco bene. io mi tratto, io non ho paura di quello che sta accadendo, voi sì. È un reato tutto questo? E quale? Ah già, c'è lo smercio delle foto, c'è la marijuana. Chiedete a Gino per quello. Di queste cose non mi intendo, non mi interessa. Erano gli anni del boom, così si diceva. Cominciavano a circolare più soldi e l'importante per molti era non perdere l'occasione per uscire dal proprio stato, a qualunque costo, passando su tutto. Era una strada di poche luci, di ombre lunghe, tra il buio e la polvere del campo sportivo alle loro spalle e l'oscuro in cui era bloccato il distretto militare. In fondo, sulla destra, stendava a farsi largo la luce di qualche lampada. Lì, vicino alla Villa Fioretti, nel suo neoclassico biancore, era appena visibile, alla fine del viale di cespugli di fogli, oltre il cancello che non la vietava agli occhi della città, ma la proteggeva. Più avanti, il grande spazio vuoto alle spalle del convitto nazionale, interrotto solo dalla palestra di pallacanestro, era chiuso da un altro cancello illuminato solo in un angolo da un palo in agonia. E tu ci si impunto. È finito. Sì.
Hai fatto altro.
La verità dell'ombra lo affidiamo a Ilde Rampino, è il più complesso forse dei romanzi, non so se l'autore è d'accordo, perché c'è veramente tutto, c'è il senso di colpa per un'amicizia che si è trascurata, c'è il dolore per un'amica, quasi una sorella che arriva all'assassinio per amore, c'è veramente, ci sono tanti e tanti sentimenti, oltre che, come al solito, sullo sfondo della città e dell'indagine di Melillo.
Erano loro due, era Luigi che lo abbracciava con fierezza e quello era il giardino di Palazzo Congedo. Girò la foto, quasi meccanicamente. Ricordava tutto di quel palazzo al corso, all'angolo della villa, con il suo portone a volta, con le sue botteghe sulla strada. Aveva chiaro ogni angolo, ogni pietra, intatta nella mente, la sensazione di piacere avvertita ogni volta che, superato l'ingresso, apriva il piccolo cancello limitando il grande giardino e si avventurava a passi veloci sulla ghiaia, con la cortina di case tutto intorno, forse vecchie stalle riadattate. C'erano polvere e camion da mesi per il corso. Si abbatteva, si costruiva un po' dappertutto. Chiara non capiva il criterio che si seguiva. I palazzi nuovi non avevano alcun legame con quelli di prima. La bella cortina ottocentesca era violata, senza senso, senza rispetto. Piero, una sera d'estate, mentre camminavano lungo il viale, e a un certo punto si erano fermati su una panchina e lui le aveva tenuto la mano a lungo, senza dire una parola. Le aveva spiegato tutto, come in un solo giorno, il 31 agosto dell'anno prima, fossero state firmate dal sindaco centinaia di licenze edilizie che avevano stravolto il nuovo piano regolatore, come se si fosse ritardata per mesi, senza nessun motivo, l'approvazione del piano ormai pronto, di quante schifezze, così aveva detto con la sua solita rabbia, si fosse macchiata la commissione edilizia, come tutto fosse avvenuto col silenzio e la complicità di tanti. Le quattro botteghe sui lati, quelle sì, due per parte, con i loro grossi portoni sbarrati, quelli erano luoghi fantastici e misteriosi. Da ragazzo aveva conosciuto e temuto in quei cortili carbonai, falegnami, fabbri, venditori di stracci, facchini, muratori, vecchie donne sole, megere. Non sapeva chi avesse abitato lì, ma tremava lo stesso. Inciampò su una pietra alta e sconnessa, mentre tentava di decifrare dai segni davanti alle entrate dei vari passi chi fosse stato l'ultimo a trascinare i suoi giorni in quei luoghi umidi e scuri. Un banco sfondato da falegname, una pala, una corda sporca di calce. Poco, troppo poco per risalire all'inquilino misterioso. Sorrise. capì che si stava lasciando trasportare troppo dalle sue fantasie. Decise di tornare indietro, era tardi. Si girò, ritornò nella semioscurità e si avviò verso l'uscita. Fu allora che lo vide. Nonostante si ripromettesse di non pensarci, assisteva con sofferenza allo sfascio della città. Gli era dappertutto come un'aria di resa, un lasciarsi andare. C'erano soldi a palate che circolavano e una mistura di corruzione tra amministratori e costruttori, che era ormai la regola. E c'era sempre una norma su cui appoggiarsi, una virgola a cui aggrapparsi, un ritardo che consentiva tutto. Eccolo Palazzo Congedo. Qui si andava oltre l'immaginabile. Oltre il piano regolatore, oltre la decenza, sarebbe venuto su un palazzo che avrebbe sfigurato l'esistente. Dell'ordinato viale centrale, dei vialetti laterali, due per lato, dei cespugli odorosi e curati, delle casette a un piano in fondo, erano restate solo tracce stravolte. C'erano una siepe di lauro ceraso e un cespuglio di rose, nella foto che gli aveva fatto arrivare Luigi. Margherite si affacciavano timide sin da gennaio, le rivedeva e si diffondevano bianche e gialle a primavera nell'aria persa. E oleandri gli venivano a mente all'improvviso, lì in volto, e camelie che coloravano dappertutto il giardino di sprazzi rossi, rosa e bianchi. Ma era un altro luogo, un altro tempo. Ora, nel fango e nella neve, un cantiere informe si dilatava. Una gru aveva già battuto la cortina di passi a sinistra, sventrando i giardini, travolgendo i cespugli. Siediti vicino a me, le disse. Erano in disparte in un angolo, davanti al convitto nazionale. Un gruppetto di persone più in là osservava in silenzio ciò che accadeva dall'altra parte della strada. Alcuni camminavano indifferenti lungo i marciapiedi, affrontando le strettoie imposte dalle nuove costruzioni, come se nulla fosse, come se la cosa non li riguardasse. C'erano due scavatrici di fronte, operai che si agitavano con i mantelli pneumatici e le pale, camion in moto, transenne sul lato del corso e su quello della villa comunale. Le auto si muovevano lente e a tratti nella stretta parte di strada percorribile. Suoni di clacson si mischiavano ai rumori degli scavatori e delle punte vibranti dei martelli, in una sequenza di confusione e di rassegnazione che si ripeteva, uguale. Abbattevano Palazzo Congedo. Avevano cominciato a notte fonda dal retro. Era rimasta in piedi solo una parte del tetto e la struttura della facciata. I negozi sbarrati a piano terra, il maestoso portone, l'unico piano dei balconi. Uno squarcio profondo sul lato faceva intravedere un tratto della scala ancora in piedi e lo spettro di un albero del giardino più indietro. C'erano manifesti pubblicitari che penzolavano nel vuoto, catasse di legna e di mobili fuori uso in una stanza sconvolta, polvere che avvolgeva tutto. D'un tratto Melitilo si bloccò. Tutto era chiaro, definitivo. Era lei, Fiorella, la persona più cara, un pezzo della sua vita, che si era spinta per Luigi fino in fondo, fino all'assassinio. Non la vide quando si alzò veloce, sentì solo un grido, aprì gli occhi. Fiorella correva, rapida e goffa, verso Palazzo Congedo. L'ultimo angolo a destra era caduto. All'improvviso era apparso il vecchio abbandonato giardino. Si infilò in un passaggio tra le transenne, si lanciò dritta, a braccia aperte, come un angelo goffo e grasso, verso quello spazio che un giorno l'aveva vista felice. Invano due operai cercarono di fermarla. Prima un muro, poi una trave del tetto la travolsero in pieno. Cadde a terra tra la polvere e non si mosse più.
Per chi non lo sa, per i più giovani, Palazzo Congedo è questo.
Dove adesso c'è il
Palazzo Petretta.
Quella torretta che sembra che quando fu a pagoda, che appena tolsero tutte le imbarcature da Pasola, mio padre disse: sembra il castello del Signore, no? Con la muletta che si affaccia.
Passiamo all'ultimo, il respiro del male. Mariella leggerà qualcosa su Palazzo Trevisani, perché per un ricordo anche suo personale.
No.
Tu mi hai detto che ci tenevi al Palazzo Trevisani.
Mi piace
perché mi pare una cosa notevole, anche perché mi pare uno sfregio terrificante quello che hanno fatto al Palazzo Trevisani. Lasciare in pieno centro questo coso bloccato con rovine da una parte, cose, Palazzo Valentino con i pezzi, una cosa veramente orribile. E siccome in effetti nei libri, perlomeno nel primo, secondo e quinto, se non ricordo male, diciamo anche in quelli dove pure c'è Palazzo Trevisani, non è che abbia moltissimo spazio dal punto di vista dei brani, delle due o delle pagine, però mi pareva anche molto evidente che fosse in qualche modo tutt'uno col commissario e forse anche con qualche Renato, non saprei. Allora, un brano tratto dalla storia del 1946. Il secondo libro pubblicato, la prima storia del corso. Tutto breve, molto breve. Tre anni dal bombardamento. Tutto ritorna allo stesso punto, disse Melillo alla madre. Lei annuì senza parlare, era sempre così. Aspettava che si facesse sera. Le finestre e i balconi della casa di Palazzo Trevisani al corso, pieni di piante di ogni specie, davano nel cortile interno e sul retro. Vi erano tornati da poco, Melillo con la sua mamma. Ancora l'umido degli intonaci rifatti dopo il bombardamento toccava il naso e la gola. Solo di sera, quando le ombre occupavano il cortile interno e le magnolie nel giardino dietro il palazzo sparivano nell'oscurità, solo allora la madre si acquietava. Nel 55 la mamma non c'è più, poi lo abbiamo letto va via da Palazzo Trevisani e poi
torna.
Dunque, e poi nell'ultimo fine anni 70, inizio 80, alla fine il commissario era tornato a casa, nella vecchia casa della sua infanzia al corso. Forse solo per caso aveva saputo che era libera. Era in uno stato fatiscente, come tutto il palazzo. Non c'era più nessuno, solo un vecchio avvocato al terzo piano e un ciabattino nel cortile divorato dalle erbacce. Gridava l'artigiano ogni volta che il commissario passava con Rod al guinzaglio. Aveva un cane. La grande rampa della scalinata malferma conservava una sua eleganza flessuosa, disposta simmetricamente all'altra, ormai impraticabile per il fusto di alcuni gradini di marmo. Arrivò con lentezza al primo piano, studiando le sue reazioni allo sforzo, un dolore alle spalle, un leggero affanno. Non pensò, come le altre volte, ai salti da ragazzo, quando faceva le scale a quattro alla volta. Troppo tempo fa tutto era mutato. E la casa era sì quella della sua infanzia, ma solo in minuti segni, invisibili agli altri. Le porte erano state cambiate, inventate alcune separazioni, modificati i bagni, rinnovate le finestre, i lavori del dopoguerra, la sistemazione. Ma tutto era avvenuto tanto tempo prima e ora tutto era di nuovo divorato dalla vecchiezza e dallo sfacelo. E per commentare veramente più quello che abbiamo là in mezzo al corso, ho preso un brano che si fece al carcere questo stesso, poco dopo, nello stesso. Dunque, anch'esso il carcere, pensava Melillo percorrendo a piedi il breve tratto dalla questura, si stava lentamente sfaldando come tutta la città. Quello anche non ha riferimento al precedente, questo anch'esso riguarda più quello tutto. Che c'ha dentro la mente e nei suoi segmenti del merillo. Si stava lentamente sfaldando come tutta la città. Il nuovo e il vecchio convivevano disordinatamente, senza che nulla li collegasse. Questa era la frase che mi pare che esprime bene la presenza attuale del Baracchino.
Continua Cecilia.
È di respiro del male.
Ma di questo.
Allora, sull'ultimo romanzo di Franco che è attualmente in libreria.
Veramente quelli sono tutti in libreria.
Tutti in libreria. Li rinnoviamo. È l'ultimo.
È meglio che lo chiarisci.
Vabbè, io non sto a dire la trama, per carità, perché un giallo
anche perché
molto complessa, perché ci sono moltissimi personaggi e io come al solito comincio con l'incipit e proprio l'incipit ci presenta poi il personaggio femminile, Claudia, che poi sarà la vittima, questo lo possiamo dire perché avviene proprio subito questo omicidio. E un po' tutti i romanzi di Franco, ma questo in particolare, un po' tutti i romanzi, forse anche L'ultimo sguardo, anzi senz'altro, c'è la donna, i personaggi femminili, che io appunto quando ne abbiamo parlato nella presentazione definivo quest'ultimo soprattutto proprio un femminicidio. Leggo il primo capitolo intitolato Claudia, leggo proprio poche righe dell'inizio perché a proposito della topografia della città parla un pochino, accenna, va da una piccola descrizione del quartiere di Valle, di questo fiumiciattolo che c'era, ricordo che attraversava le campagne, c'era anche una cascatella ed attualmente è una, quasi una fogna, per alcuni tratti a cielo aperto, per altri è un fiume ritombato. Claudia avanzava a passi lenti, la strada era stretta, in terra battuta. L'aveva guardata tante volte dalla finestra di casa sua, ma non vi si era mai avventurata. C'era il fiumiciattolo che scorreva in una tomba di cemento all'aperto e la stradina a fianco. Era quello che aveva sempre visto e null'altro. Non aveva avuto il tempo. Forse l'abbiamo detto, ma la città che è descritta in questo romanzo è la città della quasi fine anni 70 ed è una città che si preparerà, nessuno lo sa naturalmente, ma si preparerà questa città così in sfacelo perché il romanzo è soprattutto ambientato in un quartiere che all'epoca, in quegli anni, era un quartiere di sottoproletariato completamente sconosciuto anche all'anagrafe ed era le Fornelle, qui, le Fornelle e il Fondovalle Fenestrelle, quindi una zona completamente abbandonata e dimenticata e che vedrà nel terremoto di lì a pochi anni, perché stiamo parlando fine 70 e inizio 80, insomma l'80 sarà vicino e sappiamo che in quella zona ci furono una vera e propria ecatombe di persone sconosciute, tanto che a un certo punto si mise proprio a rampe macello qui dietro fu passata la calce. Protagonisti, il romanzo è complesso perché ci sono fra i protagonisti ci sono dei giovani che sono i giovani che poi parteciperanno e avranno soprattutto saranno coinvolti nel terrorismo. E Luca e Rino sono appunto due amici, due giovani che hanno forse mi pare da poco lasciato il liceo e quindi poi vedremo, insomma chi legge vedrà. Luca e Rino non parlarono, scesero lentamente di fronte in alto la pietra bianca del santuario. Questi due amici si incontrano un giorno per parlare, discutere dei loro problemi e si avviano verso valle, da valle verso Monte Vergine. Rino guardava verso la valle, rapito dalla bellezza del paesaggio che il vento aveva reso nitido e che il sole illuminava con vigore. La città laggiù conservava una propria armonia, disposta com'era al centro della vallata, circondata da ogni lato da colli e monti. Cercava casa sua, come faceva sempre, non la trovava come ogni volta. Lì si scorgevano il segno scuro del viale dei platani e la ferita dritta del corso. Più in là, in periferia, la casa di Claudia era appena individuabile. Poi tutto si smarriva e la città si dilatava in ogni direzione secondo schemi misteriosi, aggrovigliandosi, frantumandosi. «La mia caserma, eccola!» esclamò Luca. Le palazzine di stanze allineate delle varie compagnie di soldati si distinguevano perfettamente alla destra estrema dei nuclei abitati. A guardare attentamente si potevano riconoscere truppe che marciavano nei grandi spazi liberi, piccole come formiche. L'altro punto che vorrei leggere, che leggo, riguarda proprio le fornelle. In vari punti del romanzo le fornelle sono descritte, rientrano, perché è un po' tutta la scena, insomma, e il grosso della tragedia descritta in questo romanzo avviene proprio nel quartiere di Fornelle. C'era stato un ritardo, qui è un po' sui pensieri di Melillo, che sempre dico è l'alter ego di Franco. No? C'era stato un ritardo dovuto al ritrovamento di un cadavere alle Fornelle, una zona del centro storico in rovina. Un povero disgraziato di circa 40 anni trovato morto in un basso cadente e abbandonato, forse per freddo, nonostante la buona stagione primaverile, forse per fame. Il cadavere era in stato avanzato di decomposizione, con segni evidenti di morsi di cani e di topi. Solo un crollo in un angolo lì vicino, uno dei crolli che ormai si ripetevano con stancante monotonia in quell'antica zona della città, lasciata in uno sfacelo terribile, aveva reso possibile il ritrovamento del corpo. La città nuova, cresciuta in un disordine intricato, aveva ormai rifiutato e vomitato lontano quella vecchia, e tutto era ormai nel conto, anche quello sfascio quotidiano delle case e degli uomini. Poi la vicenda del romanzo si trasferirà al liceo scientifico, che anche descritto da Melillo, perché ricorda quando Melillo era giovane studente del liceo, e c'è l'incontro con un vecchio professore. E il capitolo che leggo, leggo alcuni passi di questo capitolo perché è interessante. Topograficamente il liceo, via dei Concilis, liceo scientifico Pasquale Stanislao Mancini, ma il personaggio che si descrive è un personaggio che dalla lettura che farò riconoscerete, è il professore Frida. Li ricordo bene, appunto Melillo va a parlare con il professore del liceo, non dice il nome qui, parla il professore, perché appunto vuole capire bene questi ragazzi che sono coinvolti in questo delitto, che ragazzi fossero, le loro vite fra gli extraparlamentari, l'estrema sinistra, cioè l'epoca del terrorismo, delle brigate rosse, questa è l'atmosfera. Li ricordo bene tutti e tre, disse il professore, con i suoi spessi occhiali da miope, il suo grigio vestito stretto, il suo sguardo indagatore, creava a Melillo uno strano imbarazzo. Doveva avere più o meno la sua stessa età, ma non ricordava di averlo conosciuto. Era il capo dell'opposizione di sinistra in città. Consigliere comunale intelligente, acuto, dotato di un'intelligenza sferzante, di una dialettica invidiabile, era temuto e rispettato da tutti. Tutti e tre. E chi è il terzo? Il professore lo guardò con gelo. I suoi baffi ordinati e folti mostravano qua e là qualche pelo grigio. Gianni Luzzi, il migliore dei tre, rispose con un tono di rimprovero. Erano nella grande sala dei professori del liceo. Un vento lieve muoveva le grandi tende del balcone centrale appena aperto. Le due finestre laterali erano sbarrate da pesanti imposte di legno. Melillo aveva avuto difficoltà, doveva ammetterlo, ad addentrarsi in quell'ambiente. Da alunno, tanti anni prima, gli aveva indugiato davanti senza entrarci. E ora che lo aveva fatto, lo aveva trovato proprio come se l'era immaginato. Il grande tavolo in fondo, le sedie ordinate in fila, le grandi librerie a muro con libri preziosi sistemati dietro grate inaccessibili, le coppe di ogni forma vinte nelle gare scolastiche distribuite in alto dappertutto, i busti dei giovani eroi e le lapidi. Tutto contribuiva a creare un luogo fuori dal tempo, sempre identico a se stesso, nonostante le bufere che lo avevano attraversato, le voci di sussiego o di ribellione che si erano infrante sulle pareti. Veniamo al dialogo, proprio il dialogo fra Melillo e il professore, in cui il professore esprime tutta la sua amarezza per i tempi. La verità è che sono stanco, riprese il professore con lentezza. Per anni ho impostato il mio lavoro sulla convinzione che il processo educativo fosse il cardine dell'agire umano, che la vita dovesse essere riferita a canoni di serietà, di impegno, di rigore, che il compito di un intellettuale dovesse essere quello di comprendere criticamente la realtà per modificarla. Certo, ho preteso tanto, sono stato un professore severo, come si dice, ma aveva un senso. Ora è questo senso che non riesco più a trovare, questa relazione tra ciò che dico e i comportamenti che ne seguono. C'è disordine fuori, come se la razionalità fosse sfociata in follia, il rigore in crudeltà, l'impegno in cecità. Lei parla dei giovani di oggi, io dei miei studenti di ieri. Ed è doloroso, amaro, difficile farsi carico di tutto il percorso, capire cosa è accaduto. Potrei rifugiarmi nel pensiero di tanti grandi filosofi che hanno indagato questi processi. L'ho fatto per anni, ha funzionato. Oggi non più. Va bene, poi continua il capitolo. Io finisco con le fornelle, perché è l'elemento, è un po' proprio la scena di fondo di tutti gli eventi raccontati. Ed è brevissima quest'ultimo passo di descrizione delle fornelle, del fondovalle Fenestrelle. C'era stato un altro crollo nella parte vecchia della città. Le case venivano giù con una regolarità che ormai non faceva più notizia. Per cortili e vicoli antichi, per rampe una volta piene di vita, per stradine che avevano visto pulsare la vivacità popolana, si aggiravano ormai pochi disgraziati che si arrangiavano alla meglio in bassi umidi e pericolosi, infestati da topi nella speranza di poter accedere alle case popolari che sorgevano sulla collina di fronte e nelle altre periferie. Scelte scriteriate avevano impedito un intervento di risanamento e ogni giorno un pavimento veniva giù, un tetto crollava, un muro si sgretolava nella generale indifferenza. Due righe sul Mattino, una cronaca distratta nel telegiornale locale, tra le cronache di un calcio glorioso e un'intervista al sindaco, più nulla. E qui morirono tante persone e il giorno del terremoto ricordo un notabile della DC che mentre andava a vedere su al Duomo diceva ai suoi, al suo corteo noi dovevamo fare, avremmo dovuto fare un intervento nel centro storico. Questo centro storico era cadente e adesso non c'è più.
A questo punto si conclude la lettura, spero che sia stata interessante anche per l'autore. Perché poi non è vero che l'autore sa tutto e ricorda tutto di quello che ha scritto e quando poi lo sente leggere dagli altri assume una visione diversa. Se vuoi dire qualcosa.
Ma pochissime parole perché credo che le pagine debbano parlare da sole e quindi io non debba aggiungere.
E queste hanno parlato.
Una sola notazione perché è un nemico che vorrei fosse sconfitto una volta per tutte e che è il nemico della nostalgia. A chi è attento lettore dei miei romanzi sa che il tema della nostalgia è un tema che non può essere presente, che noi all'interno del romanzo cerco personalmente sempre di cogliere non dico responsabilità, ma insomma processi, cambiamenti, modificazioni. Dopodiché però, e questo va sempre aggiunto, avere una percezione del fatto che la nostra città avrebbe potuto essere una città diversa, questo non è un elemento di nostalgia. Tante città, non solo nel nord del centro Italia, ma anche nel mezzogiorno d'Italia, tante città sono riuscite in qualche modo a conservare un'integrazione fra il passato e il presente. Uno dei pochissimi luoghi in cui ciò non è avvenuto è Avellino. E io credo che ciò dipenda fondamentalmente da una condizione. Peggiore borghesia di quella che ha governato la nostra città, parlo della borghesia economica, della borghesia civile, della borghesia politica, credo che nella storia dell'umanità non ci sia stata. Cioè quello che è accaduto, e poi il terremoto naturalmente ha in qualche modo esasperato all'infinito. Io però volevo fare una cosa e credo di essere riuscito a farla. Far vedere che non è vero che i processi ad Avellino sono cominciati dopo il terremoto. Non è vero che lo sfascio all'interno di questa città è cominciato dal terremoto in poi. Tutti i romanzi stanno a dire, guardate che c'era già tutto in piedi. C'erano i protagonisti, c'era la città, c'erano quelli che partecipavano e quelli che tacevano, perché poi va aggiunto un altro dato a quello delle responsabilità. le responsabilità sono certamente di chi ha dominato la città e l'ha ridotta in questo stato, ma sono di tanta parte e di quasi tutta la città, anche di quella che ha taciuto, anche di quella che ha fatto finta di guardare altrove, anche di quella che ha venduto la propria dignità per un biglietto allo stadio, per un posto di bidello al figlio di sede di Portantino, di tutti quanti. Voglio dire, cioè, qui davvero abbiamo da elaborare a livelli diversi, voglio dire, a livelli diversi, in modalità diverse, per una responsabilità storica collettiva, e ce l'abbiamo come comunità. Questo era in fondo io il tracciato che io ho cercato di mettere insieme all'interno dei cinque romanzi. Però poi mi sono reso conto di una cosa, che alla fine è tutto vero quello che è stato scritto, quello che, che avete sentito, e che a me, devo dire, mi ha molto emozionato, anche perché appunto è vero, un autore quando si dedica a una nuova creatura immediatamente in qualche modo mette tra parentesi le creature precedenti, quindi risentire certe pagine, specie della Quinta Notte, che, a cui sono particolarmente legato, un romanzo che forse è uscito troppo rapidamente, non lo so, insomma, molto legato, e anche del primo romanzo, cioè del Delitto al Corso. Quello che conta alla fine però, e che mi porta stasera qui a stare con voi, non è soltanto il percorso, come dire, della città per com'era, per come è diventata, per come avremmo voluto che fosse, ma innanzitutto la storia dei personaggi che io ho creato. Ora, se queste storie riescono in qualche modo a sopravvivere nella memoria collettiva della città, piccolissime storie, non ci sono mai, tra i personaggi del mio esterno sono sempre personaggi piccoli, sono commesse, sono studentesse, personaggi importanti. Bene, se io riuscirò, o sono riuscito, non so se sono riuscito, se devo ancora riuscire, a fare in modo che queste piccole storie di piccoli personaggi tutti inventati che io ho messo in piedi rimangano nella testa e nel cuore delle persone, beh, forse un primo timido tentativo di salvezza e di espiazione di una colpa è forse un primo timido passo che possiamo fare. Io non sono speranzoso, non sono ottimista, credo soltanto, non penso che possa andare meglio, non ci credo, credo che questa città possa soltanto peggiorare. Voi assistite oggi a cose ignobili, cioè ragazzi che vanno a chiedere l'uso di un bar e scoprono di una lettera che è stata di una, come dire, di una combriccola di affaristi e di vabbè, mi devo fermare per evitare. I però quali hanno già in qualche modo.
Franco, poi voglio dire una cosa, è anche un segnale molto bello.
Sì, 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 io, come dire, penso sempre che si possa fare qualche cosa. Però so anche che, come dire, i nodi all'interno di questa città sono molto profondi, molto, come dire, incancreniti. Certamente ci sono piccole minoranze che tentano di cambiare il destino della città, con la scrittura, con la pittura, con la musica, con la poesia, tante forme di intervento, ma non bisogna illudersi. Io non voglio darvi un messaggio disperato, penso però che sia davvero, siamo davvero nel medioevo di questa città, è un medioevo che non è nato oggi ma che è nato da molto tempo. Come riusciremo a uscire da questo non lo so, io so soltanto che a me tocca non fare però politica, non fare sociologia, non fare, come dire, sdegno civico, mi tocca scrivere storie, fondamentalmente, mi tocca inventare personaggi, mettendoli però in un contesto vero. Tutte le cose che avete sentito nei romanzi, la bomba nel palazzo, sono tutte cose vere, perché prima di lavorare su una storia inventata, io passo mesi e mesi a rimettere insieme il quadro delle storie vere. Ora sto provando, non so se ci riuscirò mai perché è un'impresa immane, a quella di scrivere il romanzo del terremoto della città, e cioè una storia che si dovrebbe svolgere nell'85. Sto provando una devastazione personale e una difficoltà a scrivere grandissima, perché mettendo insieme, rimettendo, rimergendomi in quegli anni, anche lì le responsabilità sono di chi ha ridotto la città in quello stato e sono di ognuno di noi, anche in quel caso, a livelli diversi, con, naturalmente con pesi diversi. Sto provando a scrivere quella storia, ma alla fine la storia che devo scrivere e che proverò a scrivere, non so se riuscirò a scrivere, non sarà importante se voi avvertirete, come dire, un moto di denunzia o un moto di ribellione, ma sarà importante se i personaggi che metterò sulla scena saranno personaggi in cui voi vi identificherete, vi ritroverete, perché a uno che scrive fondamentalmente tocca questo, se no scriverei un pamphlet politico sul terremoto. Io devo scrivere un'altra cosa, devo scrivere un terremoto. Io so che le creature che ho creato stanno nel cuore di diverse persone. Questo è un fatto che per chi scrive è importantissimo, cioè che mi ferma qualcuno per la strada e mi dice: guarda, però la storia di Claudia o la storia di Gianni, oppure Giuliana che mi ferma e mi dice: la pagina che hai scritto su mio padre è una pagina, e io per esempio era una delle pagine con cui avevo più difficoltà, quello è un personaggio vero, però naturalmente il dialogo è tutto inventato, il dialogo è completamente inventato. Beh, per me alla fine conta solamente questo, che io riesca a trasferirvi, certo, la topografia etica e civile e morale della città, ma che riesca correttamente e piacevolmente a raccontarvi storie. Se io riesco in questo, beh, il mio compito è riuscito. Spero di continuare a riuscire ad emozionarvi.
Scusami se ti veniva in mente, no? Ti seguivo, quando, perché questo sono ruoli che mi appartengono. Lo dico, questo forse è il vantaggio della piccola città, tutto quello che un rovescio ha. Cioè il fatto che tu dici, mi incontrano, ah, dice un professore, questo vantaggio, insomma.
Certo, certo, questo c'è certamente. Non, infatti non a caso ho scelto di raccontare sempre e solo della mia città, sia nel passato che nel presente, quando ho inventato altre storie, però il luogo di riferimento è sempre questo, perché d'altronde io questo conosco come lui. Non potrei...
Io pure volevo dire una cosa, Franco, no? È il fatto che, come segnale, non per essere ottimista a tutti i costi e non per un po', no, sciogliere questa disillusione che accompagna lo sguardo della città, però tu pure hai fatto un bel salto, nel senso che dalla, virgolette, finzione del romanzo sei passata a un impegno preciso, hai animato un comitato che non a caso si è riunito qui nella libreria, e c'è stato un segnale, non hai fatto niente, però hai costretto un procuratore, io non so che cos'è, di popolo, a dire che dei cittadini si sono attivati e che bisognava prestare attenzione a questi cittadini. A memoria mia, questa libertà di parola non c'è mai stata.
Questa... E anche quando andavamo con la mattonella,
ah, ti ricordi?
Dal procuratore,
io con la mattonella di un pavimento, no, per la strada, le mattonelle del bagno, con tutti i rigori che ci stanno nel bagno, identici, portare la mattonella. Però c'è una scena troppo bella che la devo dire, c'era l'avvocato Preziosi, io ero piccolina davanti, l'avvocato Preziosi col mantello lo mi scavalcò ed entrò. Questo era il clima del tempo. Di popolo, me lo ricordo, molto, io non ero nessuno, lui il grande prima.
Ma non ero io.
Ti giuro, c'ero io! C'ero io davanti alla porta.
No,
popolo!
No, ho sbagliato a dire.
Preziosi.
No, 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 sensibili, legati.
Questo è verissimo, non è mai accaduto.
Ma non è accaduto, io non l'ho mai sentito. È un'altra esperienza. Dei ragazzi, vogliamo dire scalcagnati, dei ragazzi che si sono radunati appesi a quelle, alla rigliatoio, cioè ci come le date, la rigliatoio dell'ex sigilla, che hanno fatto sotto il vento, sotto la pioggia, hanno creato questo comitato inventandosi modalità, inventandosi cose, ma guarda, sono stati accolti dalla commissaria. Evidentemente le mani ce le ha libere, non ha veli, certo, che le pendono, non ha fili che deve legare, per cui, oddio, è venuta fuori questa lettera ed è venuta fuori anche come il diritto di cittadini liberamente associati a dire questo spazio, lei che fine deve fare? È una commissaria che ha messo all'opera Siniscalchi, altri, che finalmente anche loro con le mani non legate da figli filaccioli hanno trovato quello che altri non hanno trovato. Allora che vuol dire? Il terremoto è stato quello che è stato perché prima ancora che si potesse arrivare c'è stato un blocco molto forte che ha tenuto fermo, parlo alla procura, parlo ai tribunali, che ha tenuto fermo, compatto e non ha fatto uscire un filo di responsabilità. E come potevamo noi parlare col piede stradino sopra il ponte? Non si poteva fare perché era tutto. Altro esempio, non per ripetere, abbiamo fatto un esposto, o dopo 3 anni questo esposto manco ha avuto risposta. Allora che vuol dire? Che se il cittadino non trova riscontro e si addorme, dice mi vado a fare i fusilli a casa mia, io li so fare e li faccio bene. E invece questo segnale, questi segnali vanno colti, di popolo va messo sugli altari per questa risposta, i cittadini hanno bisogno di risposte, la commissaria sull'altare maggiore perché è la prima volta che dà ascolto e dà dignità di interlocuzione perché i ragazze si sono riunite dignitosamente intorno al tavolo, non hanno elemosinato, hanno prospettato e hanno avuto rispetto. E con questo mi pare
ma
che potrebbe
lo tolgo, se ne va.
Se ne va però,
io però darsi naturalmente prima di andare via io devo non ringraziare via perché il ringraziamento sarebbe nulla. Sarebbe
poco.
Perché in generale voglio dire questo è un luogo straordinario e la straordinarietà va sempre detto, qualche protagonista ce l'ha. È un luogo straordinario per noi ormai da anni, da quanti anni?
Quattro.
Da 4
anni. Andiamo per il 5.
E voglio soltanto dire che serate così belle, intense, interessanti, io sinceramente non le ho mai viste. Quelle che vivo qui.
Posso dire una cosa? Ricordate quello che abbiamo letto a proposito di quello che diceva, tu non c'eri, sei arrivata tardi, che diceva Montella quando descriveva la Villa De Ruggero e il viale con due.
Io me lo ricordo, l'ho letto. Lei me
ma non c'eri però.
E il viale, e il viale con 200 ipocastanze. Ebbene, quella donna ha lottato da sola nella
col
diciamo,
vasca.
Diciamo nell'indifferenza della città per salvarne l'ultimo. Purtroppo il giorno dopo venne il terremoto e dopodiché c'era ben altro da pensare.
E ora vi invito ad andare a Terrafuoco, cioè al Duomo dove è stato battuto pure.
Allora c'è una Santa Cira che ci offre le chiacchiere lì in fondo.